Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
Castelli, non sei annegato nella bomba d'acqua di questa mattina? Sei riuscito a rimanere con la testa fuori?
No, tra l'altro stamattina non dovevo andare in palestra, mi sono anche svegliato un po' più tardi, quindi semplicemente a un certo punto ho detto, ah, piove, ma dormivo ancora, quindi mi sono tirato
okay.
Su.
Ah, ok, erano le 10, Castelli, erano le 10.
Alle 10? Allora non c'è stata la bomba d'acqua. Cioè, nel senso, pioveva a Cinisello. Ma okay. Tu c'è questa regola, se mai volete cambiare casa, che Cinisello non è particolarmente glamour dal punto di vista estetico, ma a Cinisello non succede mai niente. Non piove troppo, non inonda niente, non nevica troppo. Una volta grandinato pesante, vabbè, pazienza.
Ma ancora se ne parla di quella grandinata.
Succede talmente poco che ancora se ne parla.
Ogni anno ci sono i fuochi d'artificio per festeggiare quella grandinata.
Esatto.
È uno dei giorni fondativi di questa ridente cittadina.
Sì, esattamente.
Cosa dobbiamo fare oggi, Castelli?
Siamo all'ultimo appuntamento di Salta Intro normale.
Sì. Ce ne andiamo in vacanza poi. Quindi chiudiamo la stagione televisiva. Come sapete, Salta Intro si occupa delle cose in arrivo. Ovviamente ci saranno poche cose in arrivo da qua ai prossimi mesi, fino a settembre, per cui chiudiamo qua la bottega, riapriremo. Però per il momento, come l'anno scorso, facciamo il punto su quello che abbiamo visto di nuovo, di nuovissimo, fino a questo momento nel corso del 2023. Come sapete, noi da un po' di anni ormai, credo un 5-6 anni, su Serial Minds abbiamo una classifica in costante aggiornamento in cui inseriamo via via tutte le serie nuove che escono e che guardiamo e le mettiamo in graduatoria, così in qualsiasi momento chiunque può andare e dire «Ah, per Castelli e Villa sono queste le cose migliori». Arrivati a metà anno, 6 mesi passati, ci facciamo un attimo un po' il punto della situazione, parlando di quelle che per noi sono le 10 migliori nuove serie del 2023. Tutto corretto?
Tutto giusto, mi sembra, tutto giusto.
Molto bene. Sì, ci siamo e quindi senza indugio, perché di solito quando parliamo delle classifiche tendiamo ad andare un po' lunghi, per cui forse ci conviene iniziare. Cosa ne dici?
Sì, cominciamo. Ma si va dal fondo e si arriva su o
secondo te?
Spoiler.
Secondo te? Ah, perché intanto sappiamo già qual è il primo posto, dici? Che nessuno lo mette in dubbio?
E no, non lo dicevo per quello, ma semplicemente perché... No, vabbè, partiamo dal fondo, dai.
Partiamo dal fondo, dai. Alla posizione numero 79... No, sto scherzando. Facciamo, come dicevo, la top 10, anche perché all'ultimo posto c'è Triada, che è storia di gemelle che avevo totalmente rimosso io già. Sono andato a vedere per curiosità, ma qual è la più brutta dell'anno finora? Triada, spagnola o messicana di Netflix, e l'ho rimossa. L'ho completamente rimossa.
Inciso che ieri ho fatto questa roba qua, cioè vedevo un po' le serie in arrivo, cose così, e arriva la seconda serie di Invasion su Apple. E io dicevo, ma che cazzo è Invasion? Che non mi ricordo. Vado a vedere e su Serial Minds c'è una recensione a nome mio.
Entusiastica?
Ma per niente. No, per niente. Era quella serie sugli alieni, in cui però gli alieni non si vedevano mai.
Sai proprio...
Non sono neanche andato a vedere dove era in classifica, però forse dovrei riconsiderare nella misura in cui una serie che è stata completamente dimenticata, insomma, bene ma non benissimo.
È uno dei grandi rimossi del contemporaneo. Invece posso dire che al decimo posto abbiamo posizionato, perché abbiamo fatto un po' un refresh poi della classifica prima di iniziare a fare questa puntata, abbiamo posizionato una serie che non mi sarei mai aspettato di trovare al decimo posto, arrivati a questo momento, perché dico la verità, l'idea che la prima serie comedy dei The Jackal potesse essere da decimo posto, pregiudizio mio, non ci pensavo proprio.
Cioè tu avevi paura che facessero male?
Sì, loro a me piacciono. Mi piacciono negli sketch, mi piacciono anche in singolo, mi piacciono dentro LOL, mi piacciono a Pechino Express, mi piacciono in generale. Mi era piaciuto molto Generazione 56K, che comunque era nell'universo The Jackal, pur non avendo dentro gli attori, i protagonisti soliti. Qua ho detto, nel senso, ci sarà un motivo se nessuno in questi anni ha mai fatto la serie sulle agenzie di comunicazione, perché forse A, interessano solo a chi ci lavora, B, rischi di fare delle cose già viste e straviste.
Ah, tu questionavi anche il setting proprio.
Questionavo il setting, cioè, e il fatto che, guarda, arrivano questi e mo si mettono a fare la serie che nessuno ha osato fare in questi anni? E bravi, sì, l'han fatta bene. Avevano ragione loro.
Sì, che poi da un certo punto di vista è una serie estremamente autobiografica, perché alla fine fanno vedere il lavoro loro, perché sì. Loro fanno quel mestiere lì.
E in parte, nel senso che loro sono quelli che poi alla fine, nel senso, fanno i contenuti proprio, non è l'agenzia in quanto tale, cioè loro sono un po' all'apice di questa catena alimentare, o almeno ci sono arrivati ultimamente. Scusa, stiamo parlando di pesci piccoli su Prime Video, non abbiamo ancora detto, però quello è... Però sì, ovviamente c'è dell'autobiografico, c'è che questo è bene o male il loro mondo, e l'abbiamo detto già nelle scorse settimane, l'abbiamo scritto anche, l'ho fatta la recensione, l'ho fatta io la recensione, vedi? Ci dimentico tutto.
Benissimo.
Il bello di questa serie è che ha una giusta misura, mi sembra, non vuole essere la serie spaccarisate con punchline e con tormentoni o con personaggi macchiette. Ha dei personaggi che a volte si avvicinano alla macchietta, tipo alcuni colleghi dei protagonisti, ma comunque si tengono, diventano dei caratteristi prima di diventare macchiette, e le cose sono misurate davvero. Per me è la misura, in questo senso, il termine sensato, perché hanno trovato un incastro giusto di piccole sfighe lavorative, piccole sfighe sentimentali, piccole sfighe personali, che messe insieme hanno creato un gruppo di personaggi a cui ti affezioni, a cui vuoi bene, di cui non ti innamori probabilmente perché non sono personaggi trascinanti, ma a cui non puoi volere male.
Sì, io credo che ci sia anche, da un certo punto di vista, una cosa, quella cosa un po' paracula, per cui costruisci una storia in cui metti dentro anche degli elementi proprio di affetto per i personaggi, gli dai alcune fragilità, alcune paure, alcuni sogni, ed è un attimo che comunque ti immedesimi e li vedi come dei compagnoni. Ci sono comedy che abbiamo visto nel corso degli anni che magari vogliono essere più comedy pure e vogliono spingere tanto sulla creatività pura, e allora se hai solo quello hai bisogno che sia veramente a un alto livello. Qui magari il livello della comicità pura è leggermente più basso nel complesso, cioè non è che ogni due minuti c'è una stupidata che ridi, però messo in un contesto in cui vuoi bene ai personaggi per quello che fanno, per i casini che hanno, e quindi alla fine non posso non volerti bene, e quindi mi hai fregato così, anche a voler guardare i piccoli, se ci sono piccoli difetti eccetera. Ma alla fine mai fregato. E quindi,
sì, hai fregato. Bene. Ricordiamoci anche la puntata che è la parodia, comunque, più che parodia, l'omaggio a The Office, è fatto in modo intelligente, perché non è che vogliono rifare The Office dicendo anche noi siamo quella cosa lì. No, cioè, nel senso, sono loro i primi a dire non ci arriveremo mai, siamo un'altra cosa, però allo stesso tempo è anche un bel divertissement da parte loro, che evidentemente è una serie che amano e si butta dentro. Cioè, è davvero l'approccio giusto che hanno trovato, e di questo sono molto contento. Non so se hanno già rinnovato la seconda stagione, mi auguro di sì, perché nel senso mi sembrerebbe abbastanza folle. Comunque se ne ha parlato abbastanza di Pesci Piccoli. Parliamo di bolle, però...
Certo, non credo sia arrivata la notizia del rinnovo, però dai... Calcolando quanto costa Pesci Piccoli rispetto a Rings of Power.
Sì, ma anche rispetto, penso, a Celebrity Hunted, per restare in Italia.
Infatti, quindi tutto sommato confido che si possa fare, dai.
Sì, ci sta. Vai Castelli, andiamo al nono posto.
Al nono posto siamo ancora dietro con la comedy, ci spostiamo però su Netflix e abbiamo lasciato qui Canc on Earth, che in realtà ci dava il dubbio se trattarla davvero come una serie TV, perché alla fine è un finto documentario, ma neanche alla The Office, cioè proprio un finto documentario, una parodia di Alberto Angela, e quindi eravamo persino dubbiosi. Detto questo, quest'anno è una delle cose che, quando l'abbiamo vista, ci ha fatto dire qua c'è la classe. Classe, sì, caro,
bravo,
il mio,
bravo,
con gli
la
altro,
classe,
come dicevano i fantasmi. Perché è idea precisa, messa in scena benissimo, non una serie da binge watching vero, perché vedersi 7 episodi di fila di sta roba, secondo me, sono pesantoni, però è una serie che tu ti immagini la gente che scrive queste cose, e per farlo deve in qualche modo fare un'operazione sul cervello, per cui deve ripulirlo dall'intelligenza e trasformarsi in dementi completi, ma così completi che poi fa ridere anche se lo guardi con intelligenza. Anzi, fa ridere solo se lo guardi con intelligenza.
Sì, no, certo.
Quindi questo funziona.
Ho avuto un suonino veloce di qualcosa che dovrò fare nel corso della mia giornata, ma non si è sentito, vabbè, fa niente, comunque se avete sentito, amen. No, volevo giusto dire che la storia è quella di Philomena Kank, che è una sorta di Alberto Angela inglese, di fiction, cioè non esiste, interpretata da Diane Morgan, che va in giro per il mondo a indagare su grandi questioni della storia umana, sempre con un approccio da perfetta idiota. cioè lei è proprio una persona che non capisce le cose,
sì,
e per cercare di capirle se le fa spiegare da grandi esperti, che sono veramente dei grandi esperti, ma li tratta come li tratterebbe una persona ignorante e arrogante insieme. Quindi va dagli esperti e sostanzialmente li deride, fa domande idiote, deride le loro risposte. Il risultato è una serie di battute che sono geniali, che sono fulminee, che spesso scadono anche nel demenziale, dove nel demenziale non intendo qualcosa di negativo, ma come genere, nel senso che non è che è sempre Ricky Gervais, ma spesso sono battute molto più basse come livello, però si ride tanto. Si ride tanto, e Can Connaught è forse il motivo per cui abbiamo capito che Charlie Brooker non ha più voglia di fare Black Mirror, perché c'è dietro lui comunque questo progetto, e... Beh, perché è nettamente più interessante e contemporaneo di Black Mirror, secondo me, che è anche un art in questo momento.
Ah, tu dici, eh?
Eh sì.
Ma nel senso, ma in che senso lo dici? Cioè, come dire, come visualizzazione, cioè, rappresentazione di quell'ignoranza smaccata?
No, penso proprio come forma di linguaggio, nel senso, Black Mirror non è un caso che abbia cambiato così tanto questa stagione, perché non poteva più ripetere quello che era negli anni precedenti, forse perché ha esplorato tanti campi in questi anni e forse dovrebbe fermarsi un attimo per accumulare altro materiale. L'ha già citata tante volte in queste settimane, intelligenza artificiale, che manca comunque in Black Mirror, mentre invece dovrebbe essere il punto da cui partire.
Vero.
Mentre invece qua c'è proprio c'è quel discorso di post-verità di cui si era parlato tanto negli anni scorsi, che qua diventa proprio palesemente il centro del discorso in Can Connaught. Per cui, da una parte c'è una serie comunque diversa, nuova, che sa interpretare il tempo presente, lo zeitgeist, direbbero quelli bravi. Dall'altra c'è una serie che ormai è un po' in stanca e che sta cercando di cambiare, trovare una nuova pelle, e che forse ancora non l'ha trovata. Tra le due, il collante tra le due è l'autore, Charlie Brooker, che forse gli sta venendo meglio una e meno l'altra, semplicemente.
È forse vero. Perché si è scoglionato, sostanzialmente.
Si è scoglionato, ma sì, ma ci sta, è giusto.
Ma cioè, ci sta,
Non è facile fare Black Mirror, anche se, nel senso, l'altro giorno, se avete sentito Salta Intro Plus, io e il Castelli abbiamo buttato lì in 2 secondi due soggetti perfetti per altrettante puntate, per cui Charlie, nel senso, il discorso poi, nel senso, c'è un po' di stanchezza, lo capisco, ma c'è qualcuno che non è stanco invece da queste parti.
Ci ho ripensato anche mentre cercavo di addormentarmi a questa
roba. Sì, io l'ho totalmente dimenticata invece, però
vabbè,
mi ricordo che sono
esistite,
ma così. Esatto. Ottavo posto, una serie che secondo me più di ogni altra spiega il tipo di anno che stiamo vivendo. Non che Pesci Piccoli e Can Connaught non lo descrivano, perché comunque sono due serie belle, ma non stiamo parlando di capolavori che resteranno nella storia. Allo stesso modo, all'ottavo posto abbiamo messo Extraordinary di Disney Plus. Sì. Storia di un presente alternativo in cui tutti hanno dei poteri, un potere a caso, cioè migliaia di poteri diversi uno dall'altro.
Sì, veramente a caso.
Tranne una persona che è la protagonista. E quindi, nel senso, diventa un po' una sorta di esclusa, emarginata, underdog, che deve capire in che modo sfruttare questo suo non aver potere per essere speciale, perché nessuno è... tutti sono speciali, tutti hanno qualcosa... Cioè, la narrativa è quella. Perché dico che racconta meglio di ogni altra questo 2023 seriale che stiamo vivendo? Perché è una serie che è la summa della carineria, della serie carina, della serie a cui non puoi muovere forti critiche, ma che neanche ti scalda così tanto il cuore. E quindi che una serie del genere sia in top 10 all'ottavo posto in questo momento, secondo i nostri autorevolissimi giudizi, spiega che forse è un anno un po' così questo per le serie, all'interno di un lustro forse un po' così, per non parlare di decadi e decenni.
Attenzione, ti ho visto che stavi andando su quel terreno molto scivoloso.
Per cui sì, cioè, io direi che Extraordinary è una buona serie. Il fatto che sia così alta ci dice che non è esattamente l'anno migliore per la serialità televisiva.
Allora, io che sono il vero buonista qui della faccenda, dovrei andare a vedere gli scorsi ottavi posti per dirti se sono completamente d'accordo con questa cosa, perché in realtà a me è piaciuta molto. Poi è una serie che nel corso delle settimane è rimasta un po' lì, non ha trovato tantissimo seguito. Secondo me poi dipende sempre anche dalle piattaforme su cui vai. Cioè, in Italia ancora Netflix è una roba in cui ti vedono di più, eccetera, eccetera. Io ci ho trovato quella creatività simpatica che a me piace sempre quando trovo. Poi, vabbè, posso anche avere un gusto specifico per tutte le cose che hanno i superpoteri, anche quando sono superpoteri comici e non effettivamente supereroistici. Io ci ho trovato una bella declinazione di un tema tanto classico, che è quello della difficoltà poi di crescere, di diventare adulti, di così. Lei vive in questo mondo dove se non hai un potere sei sostanzialmente una bambina, anche se poi ci fanno vedere molto chiaramente che chi ha i poteri non necessariamente è un adulto completo, perché anzi, e questo se vogliamo è un altro tema ancora, cioè il fatto che l'umanità, se anche avesse ognuno un potere, non necessariamente appunto diventeremmo tutti supereroi, perché la persona che sei, i poteri che ricevi non è che ti cambiano, al massimo potenziano quello che già sei nel bene o nel male, e questo già era un bel ragionamento. E poi lei ci fa vedere questa difficoltà di riuscire a trovare un posto in un mondo in cui se non hai determinate cose non funzioni. E quindi questo elemento di sfigaggine che tante volte abbiamo visto semplicemente per la gioventù, semplicemente per la difficoltà con l'altro sesso, semplicemente per altre cose più realistiche, qui lo vediamo con i poteri, e secondo me è un bel twist per raccontarci cose che ci siamo già detti 100 volte, ma raccontarci in modo un pochino più originale. E quindi a me è piaciuta molto.
Va bene, però sono pronto a spezzarti il cuore, Castelli.
Prova un po'.
Nel 2019, sai chi c'era all'ottavo posto?
Chi c'era?
Euphoria.
Madonna, vabbè, lì abbiamo sbagliato come ottavo posto.
Eh no, perché quelle prime erano fighe. Cioè, nel senso, non è che ci fosse... 2019, davanti c'era Sex Education, Years and Years, The Mandalorian, The Morning Show, The Boys, Chernobyl e Watchmen. Queste sono davanti a Euphoria. 2019, capisci?
È annata della Madonna.
Capisci perché dico così? Capisci? L'anno dopo c'era The Undoing e Alta Fedeltà, ottave e none, che comunque buone serie.
Sì, vabbè, sì.
Sì, è un altro livello comunque, già, assolutamente. 2021 c'era Arcane, che era roba tua, ma per dirti, al nono posto c'era Dopesick. Al settimo c'era Squid Game. Ok.
Insomma, il 2023 deve tarellare,
2022 avevamo a fine anno all'ottavo posto The Bad Guy e al nono Fleischman is in Trouble. Cioè, capisci che nel senso il livello è un po' diverso. Al di là di Euphoria, che ok, quell'anno lì è stato un anno clamoroso. È stato anche
abbastanza importante.
L'anno pre-pandemia, probabilmente qualcosa poi ovviamente si è rotto e quello che è, però comunque questo è stato un anno clamoroso. Però sono 4 anni fa, non sono 40. Per cui c'è... Io la china la vedo proprio. Lo so,
no,
che
no,
lo
è, un 2000, è un 2023 palesemente in inseguimento. Oh, poi sono passati 6 mesi, ci manca tutto l'autunno.
Sì, assolutamente. No, no, certo.
L'autunno con lo sciopero.
Ma certo, lo sciopero dei sceneggiatori aiuterà tantissimo adesso.
Aiuterà tantissimo questa cosa. Però sì, va bene, mi hai convinto, d'accordo.
Anche perché, cioè, diciamolo, possiamo anche iniziare a dirlo. Andando avanti in questa classifica, noi siamo convinti che ci siano 3 serie finora uscite che sono veramente di livello. E le altre che stanno tra la quarta e la decima galleggiano, comunque sia. Per cui, nel senso, avessimo... Sì, no, più che meno, ovviamente, però avessimo dovuto dire ce ne sono solo 3 e diciamo solo 3, non saremmo stati granché in crisi. Cioè, quelle 3 lì sono quelle. Nel senso, nelle altre sono anche un po' intercambiabili, per cui altro segno che, ok, non siamo partiti proprio a 2000 all'ora. Sì. Sì, e infatti al settimo posto chi c'è, Castelli?
Al settimo posto c'è Lucky Hank, che mentre tu parlavi, è Lucky Hank di AMC, che non è ancora credo disponibile in Italia, anzi AMC Plus. Lucky Hank è una roba che mi facevi riflettere parlando di queste cose qua, perché in realtà a me Lucky Hank è piaciuta molto, però mi rendo conto che sia anche un pochino di accesso un pochino più difficile, cioè un pochino... meno per tutti, diciamo, anche volutamente, tutto sommato. Siamo di nuovo nella comedy, attenzione, cioè 4 sì. comedy e spoiler 5 comedy di fila, 4 comedy di fila, comedy su questo professore di inglese che semplicemente ci fanno vedere una sua crisi di mezza età, sostanzialmente. Lui c'ha un lavoro, una moglie, una figlia, sembrerebbe tutto più o meno abbastanza incastrato, ma a fronte anche di un rapporto molto burrascoso con il padre che aveva abbandonato lui e la madre quando lui era ancora bambino e che ritorna nella sua vita in preda alla demenza senile, all'Alzheimer, insomma, qualcosa di questo tipo qua, gli crea questa crisi. È una comedy quindi molto sofisticata, che a me è piaciuta tanto nella misura in cui riesce a non tanto a farci ridere a crepapelle, perché non è neanche quello tanto il suo intento, ma proprio a scavare nella psicologia di questo personaggio, interpretato dal nostro amico Bob Odenkirk, e lo fa secondo me molto bene, proprio quel tipo di serie in cui c'è un tizio di cui dobbiamo sviscerare la mente, la condizione umana, cercando di capire cose della vita, è proprio quel tipo di cosa lì, pur con un tono abbastanza leggero, e secondo me lo fa bene senza se senza ma, quindi per me è giusto che stia abbastanza in alto la nostra classifica.
Guarda, poi,
senza per questo dire a chiunque, guardate che è una serie che piace a chiunque, perché appunto ha un approccio comunque un po' Woody Allen, diciamo, un po' quella cosa lì, un po' di nicchia, ecco.
Ecco, ti ho lasciato parlare senza interromperti, stranamente, per una volta, perché è l'unica serie di questi in top 10 che io non ho incrociato, nel senso che mi è proprio scappata via e poi non ho più avuto modo, anche perché non sentivo comunque proprio questo entusiasmissimo. Per cui procedo, se me lo permetti,
sì.
Procedo con il sesto posto, che è di nuovo una comedy.
Sì.
Che è di nuovo una comedy, e boh, anche questo è un segno che dobbiamo interpretare?
Non lo se... so, però prima non l'avevo notata prima sta cosa.
Sì.
Devo riflettere.
E anche più avanti ce n'è un'altra, è comunque assimilabile a una comedy, per cui nel senso comunque siamo da quelle parti.
Sì.
Di drama veri e propri sono quattro in questa classifica.
Sì.
Comunque, al sesto posto c'è Apple TV Plus con Shrinking, che doveva essere, a nostro avviso, andando a leggere nelle carte di Apple TV Plus, la perfetta sostituta di Ted Lasso, che si è conclusa quest'anno, non a caso siamo dalle parti comunque di Bill Lawrence, se non sbaglio, era lui giusto di Ted Lasso?
Sì,
che,
assolutamente,
esatto,
Bill
non mi ricordavo se fosse lui o meno, comunque siamo dalle parti quindi del team creativo di Ted Lasso.
Credo anche Roy Kent.
Sì, esatto, adesso scusate,
sì.
Non siamo
andati
a riaprire...
Brett Goldstein, che è l'interprete di Roy Kent in Ted Lasso, è anche tra gli autori di Shrinking.
Esatto, la serie ha due attori principali, che sono Jason Segel e Harrison Ford, che interpretano altrettanti psicanalisti. Harrison Ford è, ovviamente per motivi anagrafici, il grande maestro di questo studio associato di psicanalisti, in cui ci sono anche altre figure. Jason Segel, in seguito alla morte della moglie, rivede totalmente il suo approccio alla professione, e quindi sostanzialmente è un non devo far perdere tempo ai miei pazienti, quindi io cerco di risolvere in maniera diretta, forte e molto pragmatica e concreta i loro problemi, versus quello che è normalmente il percorso psicanalitico, quindi tempi molto lunghi, il terapeuta che non interviene con l'accetta ma va per suggerimenti, va per piccole spintarelle e tutto. E questa cosa è per lui anche un modo, ovviamente, per affrontare il lutto che l'ha toccato. Di nuovo, è una comedy, ma è una comedy di quelle che non è che fanno ridere. È una comedy di quelle che non è un dramma vero e proprio. Ha dei momenti di leggerezza, dei momenti di cuore grande, cuore aperto, un po' alla Ted Lasso, ma Ted Lasso fa più ridere comunque. Su questo penso possiamo stare sereni.
Sì, sì.
È una serie, secondo me, che ha dalla sua il fatto di voler essere, di riuscire a essere comunque una comedy d'autore, che non è mai buttata via, che non è mai improvvisata, che non è mai sciatta. Allo stesso tempo non è appunto Ted Lasso che voleva andare a sostituire. Cioè siamo più o meno, possiamo parlare di mondi contigui, ma non sovrapponibili. Concordi?
Sì, sì, concordo. Di nuovo, è di nuovo un po' come Extraordinario, un po' come Pesci Piccoli da questo punto di vista, una di quelle comedy che ti devono far star bene col mondo, che ti riequilibrano un po' i sentimenti rispetto alla realtà, come da sempre fa Bill Lawrence, perché anche Scrubs era così. Secondo me ce la fa perché le persone che la costruiscono sanno fare questo mestiere qui. Rimane appunto sotto Ted Lasso, con la quale ci viene da fare il confronto per gli autori, sostanzialmente.
Per gli autori per la piattaforma. Comunque,
rimane
sì.
Sotto perché, secondo me, da un punto di vista emotivo è simile, gli manca però alcuni elementi creativi che Ted Lasso ha. Cioè Ted Lasso ha singoli personaggi, singole situazioni, che sono proprio idee più interessanti, che colpiscono di più. Questa qui è una... Questa qui nel mondo di Bill Lawrence assomiglia di più a Cougar Town, che era quella con Courtney Cox, che è andata avanti per 6-7 anni, e chi se l'è seguita si è sentito benissimo nel seguire questi 6-7 anni, non è stato nessun problema, però era quella cosa lì. Tra l'altro l'idea di base, cioè Jason Segel che fa uno psicanalista che cambia completamente metodo, poi alla fine si è rivelata almeno in parte una scusa, perché non era il centro della narrazione. Alla fine è diventata una comedy di Bill Lawrence, cioè c'è un setting, ci sono dei personaggi, facciamo interagire questi personaggi e troviamo il modo di farceli stare tutti simpatici. Quello era.
Sì,
mancava lo stesso. Ted Lasso, volendo, ha già un'idea molto più forte. Lui, l'allenatore che va lì, il contrasto America-Londra e tutte queste robe qua, era già più forte di suo per quello. Nasceva da un'idea più forte, di quella di Shrinking.
Da un'idea più forte di Bill Lawrence, dopo da un'idea di Stefano Corsi, da un'idea più forte di Bill Lawrence.
Bene, siamo arrivati a metà della classifica, direi di andare dritti dritti di nuovo su Netflix, che avevamo lasciato con Cancun Earth, per The Diplomat. Che The Diplomat, tra tutte le 10 serie, secondo me, è quella più, passami il termine, un pochino più normale. Cioè,
sì,
una
sì.
serie che non ha quest'ideona pazzesca, l'abbiamo appena detto anche di Shrinky, ma insomma, non ha quest'ideona pazzesca, però Diplomat, ricordiamo, la protagonista è Carrie Russell, che fa appunto la diplomatica e viene mandata a fare l'ambasciatrice. Lei voleva fare l'ambasciatrice tipo in Iraq o in Afghanistan, sì, una cosa così, voleva stare nei posti brutti dove ci sono le cose brutte, e invece viene mandata a fare l'ambasciatrice a Londra, che è un posto molto più pettinato, sì, in cui lei non si sente a suo agio. Dicevo, quindi non è, mamma mia che idea, non è che vai da uno e gli dici, oh, c'è questa serie su una che diventa ambasciatrice a Londra, non è che quello si strappa i capelli tendenzialmente, ma siccome ci siamo detti che questa sera, abbiamo scritto anche sulla classifica, è la nipote di West Wing, perché anche The West Wing, se andavi da uno gli dicevi, oh, ma lo sai che vediamo tutta la burocrazia dietro la Casa Bianca, anche lui non si straccia le vesti, però The Diplomat riesce a essere una serie molto più fresca, molto più frizzante, molto più ritmata di quello che la sua ambientazione, la sua storia farebbe pensare.
Sì, perché va sottolineato, abbiamo detto, sono tutte comedy, questa comunque è un dramma con una forte vena comedy, anche questa comunque, la sì, sottotrama comica c'è.
Non è un dramma pesante comunque, non è certamente, cioè ha degli elementi anche da thriller politico, ma questo thriller politico non è mai House of Cards, non so come, esatto, dire, cioè rimane molto più leggera, e no, io non ho tantissimo da aggiungere, proprio perché secondo me è l'esempio delle serie fatte bene, cioè delle cose che dici, so come si fa una serie, stai buono, non ti preoccupare, perché io so come si fanno le serie che poi ti tengono lì. E The Diplomat funziona così, cioè è tutta parlata, tutta in stanze normali, tutta non si... Sì, c'è qualche esplosioncina qui e là, ma insomma non è quel tipo di serie piena di suspense, sì, piena di casini, però ti tiene lì e te la vedi fino alla fine, e alla fine ti sembra anche di saperne di più di politica e cose, anche se poi senti Francesco Costa che si incazza perché non è realistica in niente, ma quello d'altronde è uno che sa dei dettagli della diplomazia americana, e quando sai i dettagli del mondo in cui è ambientata una serie, quella serie tendenzialmente non ti piace.
Esatto.
Perché vedi le cose che sono diverse, vabbè, va così.
Esattamente, esattamente, e contando che Diplomat era all'interno di questa top 10 una delle serie drama, capiamo che stiamo veramente avendo un grande bisogno di leggerezza, come quella, certo, che ci arriva da Call My Agent. Call My Agent Italia, che su Serial Minds è stata un po' bersagliata anche da tanti che hanno detto, ma che è questa schifezza, non c'è niente a che vedere con l'originale, è molto più bello l'originale e tutto. Noi difendiamo strenuamente invece questa versione italiana, che è piaciuta anche al Castelli, pur essendo una serie italiana che parla di cose, sì, italiane nel mondo dello spettacolo italiano. Ciò nonostante è piaciuta, ricordiamoci che è una produzione originale di Sky, che è andata su Sky e su Now, e ci è piaciuta perché, oh, ha funzionato, cioè anche qua non era un'operazione facile, innanzitutto perché era necessario tirare in mezzo dei nomi grossi per farla funzionare. Sapete come funziona il meccanismo anche dell'originale: in ogni puntata c'è un personaggio del mondo dello spettacolo che interpreta se stesso e i cui destini si incrociano con quelli di un'agenzia di talent management che deve affrontare delle sfighe quotidiane, dei piccoli obiettivi, dei superare degli ostacoli di puntata in puntata. Tutto il cuore della faccenda sta nel modo in cui queste guest star vengono inserite nella storia, nel modo in cui possono darsi alla storia, nel modo in cui si vogliono mettere in gioco, e nella questa versione italiana le guest star si mettono in gioco alla grande, a cominciare da un premio Oscar come Paolo Sorrentino, fino ad arrivare a un personaggio che non viene vissuto esattamente come il più simpatico degli attori italiani, ovvero Stefano Accorsi, passando ovviamente per un Corrado Guzzanti, Cortellesi, Matilda De Angelis e anche un'Emanuela Fanelli, che non è una delle guest star, ma comunque attraversa alla grandissima tutta questa stagione. E secondo me, io nel senso avevo anche un po' di paura, perché ovviamente a me era piaciuta molto l'originale, e la pauretta per come sarebbe potuta venire in Italia c'era, paura del tutto fatta sparire, e io mi sono proprio divertito, cioè mi ha dato proprio soddisfazione guardare questi episodi, e quando sono finiti il discorso era, beh, potevate farne anche due o tre in più e sarei stato ben più contento, che è sempre un buon modo per finire una serie.
Sì, io sono d'accordo, e come dire, vedi che anche un po' le aspettative, no? Sia su Pesci Piccoli che su Call My Agent, sì. Magari pensavamo che andrà tutto in vacca, andrà... Poi io ho sempre l'impressione che comunque la metti, siamo più bravi a fare le comedy che a fare i drama. Comunque, cioè nella storia italiana, dico.
Poi, nell'ambito seriale che... anche no. Nel senso...
Però, sì, però, no, allora, la metto diversa. Non è che non ci sono... cioè, Gomorra, non è che non ci sono gli elementi di drama fatto bene. Però io ho l'impressione che se guardiamo sulla percentuale del totale di quel genere, o di quel macro genere, alla fine noi tante volte diciamo che schifo questo drama italiano.
Sì.
E più raramente diciamo che brutto questa commedia italiana. Ne facciamo anche meno. Ma quando le facciamo, poi tutto sommato le portiamo a casa.
Sì, 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 sì.
E io, se penso agli anni recenti di Serial Minds, ci vengono in mente certe robe anche di Netflix italiane che, mamma mia, ed erano dei drama. Adesso, poi magari mi viene in mente fra 5 minuti, però adesso non mi viene in mente una comedy italiana che io ho detto che schifo.
Sì, hai ragione, schifo. Hai ragione. Sì, sì,
quindi,
sì,
secondo
sì.
Me siamo abbastanza capaci. Questa cosa qui, delle guest star, forse nel tuo elenco ti eri dimenticato Favino, che
Favino, Madonna, certo,
tanta
sì, sì,
roba,
sì.
Che tanta roba, hanno fatto veramente la differenza, per quanto io poi, per esempio... abbia molto apprezzato Lastrico che non avevo mai visto recitare sul serio e l'ho trovato molto bravo, però è chiaro che qui veramente fa una differenza e si vedeva anche nei giorni successivi, sempre nelle nostre bolle, però insomma qua dentro viviamo, quando arriva Favino, quando arriva Sorrentino, cioè c'erano delle battute, delle scene che erano degli instant classic, non so come dire, che se avessimo,
sì, sì.
Se fossimo stati tutti skillati abbastanza da prendere il video e spararlo, avremmo fatto subito,
cioè il monologo di Sorrentino nella sua puntata quando è alla terrazza e parla dell'entusiasmo immotivato è una roba gigante a
È una
livello di
roba
scrittura.
gigante, è una roba indimenticabile.
Sì,
E
sì,
quindi
sì.
quando tu in una serie, che tutto sommato già di suo è divertente, riesci a piazzare anche solo ogni tanto della roba indimenticabile, hai già fatto, secondo me,
Sì.
più di quello che ti era
Eh sì, e io
richiesto.
ti direi, il monologo di Sorrentino, Favino che imita Mario Draghi, che fa il personaggio di Draghi, come
Sì,
secondo momento, e come terzo momento comunque un accorsi finale quando legge Anna Karenina sotto l'albero, che è
sì,
meraviglioso.
meraviglioso, sì. E in generale, ecco, per dire, anche la puntata di Guzzanti che è piaciuta, ma Guzzanti è un comico, fa una
Sì,
puntata
sì,
che fa
sì.
comica, è più bello quando vedi quelli che poi non è che sono tutti antipatici, beh, Accorsi non passa per simpaticissimo, però non è che sono tutti antipatici, allo stesso tempo si sono messi in gioco, vabbè, seriamente, quindi bello, cioè c'è proprio un gioco di cui ti piace far parte, non so come dire, come
Sì,
spettatore. Va bene, dai,
assolutamente. Vai.
è il momento della top 3, è il momento di una top 3
Scusa,
strana.
ribadiamo comunque che secondo noi tra le prime sei di questa classifica di cui abbiamo citato, cioè le ultime sei di questa top ten, le ultime sette, scusate, e le prime tre, comunque c'è un bel gradinetto in mezzo, c'è un bello scalino, secondo me.
Sì, possiamo dire di sì. Dipende anche dalla prospettiva con cui la guardi. Però sì, diciamo di sì. E mi fa strano però pensare che delle prime tre ce ne sono due, al secondo e al terzo posto, che sono serie molto di nicchia. Forse è anche un po' il nostro lavoro, tutto
Eh
sommato,
sì,
no?
dai.
Di mettere in luce anche cose che non tutti guardano, che non tutti apprezzano, perché sennò siamo qua a dire «Oh, devi guardare l'ultima stagione di Grey's Anatomy, bellissima, si vogliono bene!» No, cioè, facciamo anche cos'è.
Hai grande stima del pubblico di Grey's Anatomy, comunque.
Peraltro, per questo motivo, al terzo posto mettiamo Dead Ringers. Mi ricordassi il titolo italiano? Non me lo
Era
ricordo. Dead Ringers.
Inseparabili
Ah,
in
Inseparabili,
però
bravo.
anche
No,
in
Inseparabili. Sì, sì,
Ah,
sì.
ok.
Sì, Inseparabili. Dead Ringers di Prime Video con una Rachel Weisz da applausi o da premi, vedremo un po' cosa succederà. Tratta dal film omonimo di Cronenberg degli anni Ottanta. Che racconta di queste due ginecologhe che gemelle, interpretate tutte e due da Rachel Weisz, che devono fare una nuova clinica sostanzialmente e in teoria con diversi livelli di ambizione e con sfumature diverse vorrebbero un po' cambiare il mondo della medicina e fare anche successo, fare soldi, fare fama, non so come dire. È una serie pesante, densa, super disturbante, a tratti difficilmente guardabile per una questione di forza delle immagini, però ecco, se guardiamo il livello medio di quello che vediamo e anche il livello di, come dire, di come le piattaforme o le reti cercano di andare sul sicuro, no? Cioè,
Smussano.
smussano, facciamo la comedy ma che non è tutta comedy, facciamo il dramma ma anche un pochino che fa ridere, facciamo che sono simpatici e gli vogliamo bene perché sennò, perché bisogna prendere sempre tutti. Ecco, Dead Ringers è una cosa che è diretta a un pubblico più specifico e che prende a cazzotti tutti gli altri, cioè non è che offre delle possibilità di ingresso per chiunque, cioè può essere proprio respingente, e però lo fa con una qualità, con uno sguardo autoriale, secondo me, pieno. Cioè è una serie che ha una consapevolezza di quello che vuole dire, dei mezzi con cui lo dice, totale. Non è,
e
non
senza
c'è
paura di usarli
dentro.
Quei mezzi.
Esatto.
Appunto, cioè, sia dal punto di vista dell'autorato, sia dal punto di vista della piattaforma. E comunque, cioè, nel senso, noi spesso in questo podcast prendiamo un po' per il culo Prime Video, le strategie di comunicazione e tutto, va detto che le serie belle sono uscite su Prime Video quest'anno. In
sì.
Pochi se ne sono accorti, cioè, molti di più se ne sarebbero potuti accorgere, perché non ci molliamo quel filone, però comunque ne sono uscite di serie belle, anche perché al secondo posto c'è un'altra serie di Prime Video, che personalmente è la serie che veramente mi ha stupito quest'anno, quella che mi ha lasciato qualcosa, che è Swarm, Sciame, ne abbiamo parlato, cos'era? Marzo, credo, comunque primavera, una cosa del genere. È la serie che racconta di come una super fan di una pop star, una sorta di Beyoncé, per dei traumi, dei lutti personali, diventi una sorta di giustiziera nella vita reale dei torti che vengono subiti dalla sua eroina nel mondo online. Ovvero, tu attacchi, tu Diego Castelli, scrivi dei tweet brutti contro questa grande cantante, e questa ragazzina, questa fan, viene e ti riempie di mazzate. Ti riempie di mazzate e tendenzialmente ti ammazza.
E di morsi anche, perché c'è anche un elemento vagamente cannibale in tutto questo.
Sì, sì, è una serie iper autorale, c'è dentro Childish Gambino, Donald Glover, e ogni puntata è particolarmente autorale a suo modo, nel senso che ogni puntata ha comunque un punto di vista, un twist, quasi un approccio molto diverso. Soprattutto le ultime due sono veramente dei colpi di genio assoluti. C'è Billie Eilish che fa il suo esordio attoriale senza che nessuno ce l'abbia detto, però comunque questa non la mando giù questa, cioè non usare Billie Eilish, nel senso, una volta che l'hai pagata, non usare Billie Eilish non ha senso. E niente, no, davvero, è una serie di cui, a maggior ragione perché è passato del tempo, quindi ovviamente non ho più i particolari chiarissimi delle singole puntate, quello che a me è rimasto è proprio il ricordo di una visione che mi ha dato intensità, che mi ha trasmesso qualcosa e che ho voluto proseguire in ogni pausa pranzo, appena c'avevo un attimo, in metropolitana, cioè me la guardavo subito perché volevo finirla. E sì. Castelli, tu hai idea di quanto tempo è che non mi succede una cosa del genere?
Ah, no, no, infatti questa cosa qui è assolutamente grande valore. Tra l'altro, mentre la raccontavi così, e sono assolutamente d'accordo, ho pensato, e questo è quello che voleva essere The Idol.
Bravissimo, sì.
Cioè,
bravissimo.
Senza la componente... The Idol sessuale. Poi voleva essere più erotica, eccetera. Però il mondo malato dello show business, che lì era visto dal punto di vista di quelli che lo show business lo vivono e lo fanno, mentre Swarm è da chi lo fruisce, diciamo, però voleva essere quel livello di autorialità, di malattia, di devasto mentale, e non è riuscita a essere, e invece Swarm, sì, di nuovo, come The Dringers, una serie che ha una grande consapevolezza dei suoi mezzi, che non gliene frega niente di essere accessibile a tutti, anzi
ancora, che... forse ancora più di The Dringers, cioè The Dringers è respingente a livello visivo, ci sono delle scene proprio pesanti che tu non vuoi vedere, cioè, però è una serie comunque a suo modo classica, mi viene da dire, cioè c'è una storia di fondo. Swarm, per capire la storia devi attaccarti i pezzi da solo comunque.
Sì, Swarm è una di quelle serie che ti porta a dire ma cosa diavolo sto vedendo, e che ti pone questa sfida prendendosi su di sé la sfida complementare, che è quella di, anche se non ti faccio capire bene cosa sto facendo, ma ti costringo a stare lì.
Sì.
Che è una sfida molto complicata e che altre serie molto pretenziose non sono riuscite a vincere. E invece lei l'ha vinta, e quindi sì, l'abbiamo per forza promossa alla grande.
E quindi, prima di lasciarti parlare della serie che è in testa, perché ovviamente ne parli tu, perché è giusto così, l'avete capito intanto qual è la serie che è in testa, quella che è lì dall'inizio, cioè non c'è neanche da far questioni. Io credo che sapete benissimo che, vabbè, The Last of Us, lo sappiamo benissimo, cioè su The Last of Us ne abbiamo parlato tantissime volte, tutte le puntate del podcast, noi non siamo esattamente d'accordo su quanto sia bella, quanto sia riuscita, quanto lasci qualcosa dietro di sé. Detto questo, di nuovo c'è uno scalino, nel senso... Sì. The Last of Us è una serie che è comunque in un campionato a sé rispetto a tutto quello che è uscito quest'anno. Che poi quel campionato a sé sia riuscita a vincerlo, io non sono tanto d'accordo, però in quel campionato a sé ci gioca. Cioè, nel senso, non c'è, è un'altra cosa, cioè è l'unica serie di HBO presente quest'anno nella nostra classifica, HBO che comunque tendenzialmente domina le nostre classifiche, al di là del primo, di quale sia il primo posto, però è sempre presente in maniera massiccia, è un altro livello, però anche HBO mi arranca un po' dal mio punto di vista, che non è il tuo.
No, allora, se devo fare una specie di paragone generale sulle serie in quanto tali, allora io sono d'accordo con te nel dire che, per esempio, House of the Dragon per me è superiore a The Last of Us. Cioè, perché la trovo sia da un punto di vista visivo, da un punto di vista narrativo, di gestione di tanti personaggi, anche di gestione delle aspettative sulla base di una serie più vecchia che aveva avuto i suoi grandissimi pregi e qualche problema, per esempio, per me gli è superiore. Io di The Last of Us, oltre a trovarla una serie di per sé fatta proprio con precisione assoluta, nel senso che non ci riesco a trovare dei difetti grossi in generale, e adesso che ho cominciato a vedere The Walking Dead, Dead City, che è di nuovo una serie che comunque sta in questo mondo post-apocalittico, adesso che ho visto 3-4 episodi di quella, ancora di più ti dico, vabbè, ma The Last of Us è un'altra roba. Cioè, è proprio un altro mondo. Poi io a The Last of Us do veramente, e mi rendo conto che anche su questo io e te magari abbiamo delle modalità di valutazione diverse, però io a The Last of Us non riesco a non tributare il merito di aver fatto un'operazione che forse a livello seriale non si è mai vista, cioè la cosa della trasposizione del videogioco famoso. Quella è una roba che per me è importante, perché The Last of Us, i due giochi The Last of Us sono tra i miei preferiti di sempre, e il fatto che, diciamo che HBO con The Last of Us è riuscito a fare l'operazione Game of Thrones coi libri, cioè ha preso una roba che poteva andare in vacca in 275 modi, e invece non è andata, anche con determinate prese di posizione degli autori che dicono noi la facciamo uguale. E anche questa roba qua, nel mondo che viviamo, che è un continuo rimasticare, rimescolare per motivi a volte nemmeno troppo condivisibili, questa la facciamo uguale. Poi anche lì hanno fatto le piccole variazioni, però al suo cuore è la stessa identica cosa. E queste cose qui, che se vuoi sono un filino più di struttura, di contesto e di produzione, che non proprio di quello che si vede sullo schermo, per me comunque fanno una differenza, cioè mi fanno dire che operazione della Madonna. Poi la serie di per sé, rispetto ad altre cose di HBO, ok, non la metto in cima a tutto. Su
Sì.
questo siamo d'accordo, su questo possiamo essere d'accordo. Però in questo anno, un po' così, resta una cosa che io, forse solo la quarta stagione di Succession, che non poteva stare in questa classifica, io quest'anno ho aspettato allo stesso modo settimana in settimana. Ecco, quindi da un punto di vista
Sì,
più
sì, sì.
personale
Ah,
vi
beh,
dico
sì,
questa
ecco, sì,
roba qua.
ci sta, nel senso, dobbiamo fare appunto una menzione fuori classifica, perché non è appunto una serie nuova. Diciamo che abbiamo parlato di Scalini, ecco, adesso abbiamo un condominio in mezzo e poi c'è
Sì, cioè ci
Succession, l'ultima stagione di
sono.
Succession, cioè è un altro, cioè una scala verso il paradiso, una Stairway to Heaven e poi abbiamo
Sì, no, ma
Succession.
poi credo che noi ricorderemo, forse anche con l'idea che poi quest'anno è un po' moscio, ricorderemo quel mese lì in cui sono finite Succession, Ted Lasso e Mrs. Maisel, tutte nel giro di 10 giorni. Potrebbero essere un punto che ci ricordiamo fra 3 anni.
Sì,
Cioè,
sì, sì.
tipo, ma ti ricordi quando nello stesso mese abbiamo avuto quei 3 finali lì? Perché da qui a 3 anni potremmo non avere così tante serie nello stesso momento che ci piacciono così tanto.
Sì.
Quindi,
Quindi stai dicendo che lo sciopero durerà 3 anni. È questo che
non lo
dici?
so,
Lanciarla. Fermate
questo
le rotative.
però molto, vabbè, no, sull'autunno obiettivamente sono un po' timoroso, devo dirti la
Sì.
verità.
Sì,
Devo dirti la verità.
sull'autunno e scusa, anche sul un primo semestre 2024, se qua la faccenda non si risolve in fretta.
Sì, anche se magari poi tu nel primo semestre 2024 ti arrivano quelle che dovevano essere quelle belle della fine 23,
Sì, sì,
e
sì.
allora dici, cioè, per loro è sfalsata, ma per noi no. Quindi non lo so, spero anche in quello. Però che ci siano dei ritardi in autunno è abbastanza probabile,
Sì,
abbastanza probabile.
questo quindi è quello che abbiamo messo insieme noi in questi primi 6 mesi. Vi avevamo chiesto settimana scorsa di dirci quali erano le vostre tre preferite. Leggiucchiando qua là siamo comunque abbastanza allineati, mi viene da dire, però mi sembra giusto comunque leggere mano a
Sì,
mano quello che ci avete
diciamo
scritto.
qualcosa. Io, allora, tu mi hai detto che c'era un po' di roba di Spotify.
Sì.
Allora, tu stai su Spotify.
Sì.
Io me ne sto qua. Siamo 1-1, per cui io dico che c'è Rossella che dice confesso non è stato facile scegliere e allora ha barato. Perché Rossella, ecco, ha detto, a Rossella ha detto 1923, The Last of Us, Poker Face, che da noi sta più o meno intorno al 20, Fleischman is in Trouble e Daisy Jones and the Six, che comunque sono contento. Però ricordiamo che 1923 e Fleischman is in Trouble non sono tecnicamente di quest'anno. Perché
esatto. Della... Questa cosa, in qualche modo, cioè, cosa... sappiamo che sono poi piccolezze, però se dobbiamo fare una classifica vanno messi.
No, poi, c'è... poi e... c'è una domanda di Davide, sì, M, che ci aiuta a chiedere questo fatto. Prego.
Un altro criterio è il fatto che alla fine abbiamo deciso di non mettere dentro Zero Calcare, perché comunque l'abbiamo considerata una seconda stagione, per quanto sui generis, per quanto con un titolo diverso, però i personaggi quelli sono, quello è, non è che sono passati 15 anni dalla prima e quindi è una ripartenza, un reboot e tutto, per cui l'abbiamo tenuta fuori per quel motivo lì. Non fosse, non, avessimo cambiato quel criterio, l'avremmo avuto in top 10, penso.
Penso di sì.
Infatti, comunque, Leggiadra72 su Spotify commenta con primo posto della Stovaz, secondo Canco on Earth, terzo appunto Zero Calcare, o in alternativa col My Agent in caso non si possa. Mentre invece cito anche Magico che mette lì tre titoli un po' diversi, a parte Swarm al terzo posto, secondo posto Extrapolation, al primo Silo. E come bonus Ragazze Elettriche, che nel senso, a parte Sciame, le altre due, che è Swarm, le altre due non le abbiamo, le altre tre non le abbiamo neanche citate noi oggi.
Sì, questo perché secondo me io non sono d'accordo su Ragazze Elettriche, io lo trovo una discreta delusione, mentre Extrapolation capisco il tema, perché Extrapolation, come forse ci aveva detto, non mi ricordo chi, ce lo dice Roberta dopo, leggo il commento di Roberta.
Vai.
Che dice sul primo posto non ho dubbi e mette The Last of Us, poi mette Extrapolation per l'idea di fondo e il fatto che sia stata più Black Mirror di Black Mirror,
bello.
E poi mette Swarm e Silo a pari merito. Ecco, Extrapolation ha avuto il grande problema di avere tipo 8 episodi, di cui 4 davvero di livello bassino rispetto alla sua, alle sue potenzialità, e la seconda metà molto 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 superiore. Per me, se la prima metà di Extrapolation fosse stata bella come la seconda, era top 10. Ma purtroppo quell'inizio lì mi ha dato un po' fastidio, francamente. Però è una serie che, se l'avete visto 2 episodi, l'avete mollata perché ha detto che palle, vi consiglio di provare a resistere, perché poi migliora in maniera sostanziale.
Ok. Alessandro, ciao ragazzi, tanti complimenti, vi seguo sempre con passione. Continua così.
Grande.
E lui vota The Last of Us, Biff, che abbiamo tolto dalla top 10 prima di questa registrazione, perché io ho detto a Castelli, va bene tutto, ma a me Biff proprio non è piaciuta. Cioè proprio non mi è piaciuta, non è che dico ok, ma no, proprio no per me. Per me no, ho visto 3 episodi, mi ha proprio... Cioè, sai quando mi incazzo con le cose? Mi ha dato fastidio proprio. E non mi è piaciuta per niente, quindi abbiamo tolto dalla top 10, a Castelli piaceva di più, però non ti ho visto strapparti le vesti nel momento in cui hai detto sì, vabbè, la togliamo. E anche Alessandro cita Extraordinary. Lo trovo l'anno parecchio scarico di emozioni seriali, speriamo in tempi migliori. Siamo abbastanza d'accordo su questo.
Invece Letizia dice, per me non è stato semplicissimo scegliere perché nessuna mi è rimasta particolarmente impressa, giusto per ritornare su questo discorso. Detto questo, le sue tre sono anche particolari, perché sono Swarm al primo posto, Silo al secondo e The Consultant.
The Consultant è un'altra serie che
forse sta in top 20, non in top 10, però.
Sì, esatto, che fa parte di comunque altra serie di Prime Video, comunque altra serie non canonica, mi viene da dire, però rispetto appunto a Swarm, secondo me è un livello di non dico perfezione troppo, un livello di chiusura del progetto molto inferiore, cioè molto più slabbrato. Invece Nick Corr, top 3 dell'anno finora, The Last of Us, Shrinking, Extraordinary, che comunque è piaciuta tanto ai nostri. Sì. Menzione speciale per tutti i finali di serie, belli, emozionanti e soddisfacenti. Si riferisce, penso, a quelli che dicevi tu, Succession, Maisel e Ted Lasso. Sì. Vado anche con il nostro nickname preferito tra i nostri follower, ovvero Meno Manuel. Difficile perché quest'anno hanno iniziato molte serie che in realtà erano partite gli anni precedenti, consultando la vostra classifica, The Last of Us, Shrinking e Pesci Piccoli.
Ecco, io adesso, poi adesso leggo Eliana che ci dice The Last of Us Platonic 1923, anche lei col problema che 1923 è dell'anno scorso, dicono Platonic e mi fa ridere perché Platonic non è in questo momento nella nostra classifica, perché io di Platonic non ho mai scritto sul sito e mi sono dimenticato di inserirla in classifica, perché abbiamo detto che comunque inseriamo anche le serie di cui abbiamo parlato in The Last of Us, in Salta Intro Plus. Devo inserirla, forse non la inserirei comunque in top 10, quindi siamo salvi, però sì, devo anche fare un attimo questa mente locale sulle serie che abbiamo lasciato indietro per quel motivo lì. E Platonic, comunque siamo di nuovo nell'ambito degli Shrinking, siamo di nuovo
sì, quel mondo lì,
dei feel good, per sentirci bene tra compagnoni, e anche quella tra l'altro ha un elemento come Extraordinary di difficoltà di crescere, perché Platonic sono Ross Byrne e come diciamo, si chiama quello là, dai, Seth Rogen, sì, che fanno i due che riscoprendo una vecchia amicizia tornano un po' ragazzotti imbecilli, e comunque una serie molto consigliata, su questo non c'è nessun dubbio.
Sì, faccio sì una passata veloce così almeno poi torniamo tutti di là che diventa più facile. Angela cita Mrs. Davis, che non abbiamo mai citato noi né nessun altro, The Last of Us e Beef, non necessariamente in quest'ordine, hai letto anche la peggiore, The Power, mentre invece Pasada, Swarm, The Macanai, che tu avevi amato, e The Diplomat, Claudia, Dead Ringers,
Macanella.
The Last of Us, Swarm, e Davide, The Last of Us, Daisy Jones and the Six, The Diplomat. Diciamo che più o meno ci siamo, a parte qualcuno che è andato, che
Sì,
si è
ci sono
allontanato anche dai
delle,
nostri,
ci
grosso
sono
modo siamo sovrapposti
delle
con The Last of Us
deviazioni.
comunque quasi sempre presente.
Sì, infatti anche Alessandro ci dice The Last of Us, di nuovo Platonic e Swarm, Davide M che esonda, perché Davide M non può non esondare, ce ne sceglie un sacco, comunque cita tutte quelle che sono già state citate per dirgli che gli sono piaciute molto, cita anche Tulsa King e Unstable,
Sempre esagerato.
sempre esagerato, però lui ci chiede, per esempio, a proposito di 1903 e Tulsa King, forse non sarebbe meglio considerare più che l'anno di uscita del primo episodio, l'anno in cui si è conclusa la prima stagione? Ad esempio, il primo episodio di Tulsa King è uscito a Natale. Allora, questo qui è un tema evidentemente
Sì.
arbitrario, cioè si decide, io a lui ho risposto su Patreon dicendogli che potremmo, anche il fatto che noi consideriamo l'anno solare è arbitrario, perché potremmo fare stagione televisiva e andare da settembre ad agosto, invece decidiamo di andare da gennaio a dicembre. Il tema, secondo me, è che, no, non ce l'ho la spiegazione, perché ha
Ma no,
ragione,
ma
cioè
è
se una
così, cioè, nel
roba
senso, però.
esce il 20 dicembre potrebbe stare nell'anno dopo, su
Sì,
questo siamo
allo stesso
d'accordo.
modo, però, se calcoli il finale di stagione, una serie che esce una puntata a settimana e parte a novembre, si conclude a gennaio dell'anno dopo, e allora quella è una serie dell'anno nuovo? No, è una serie dell'anno
Esatto,
precedente.
allora
Come vai, non vai, è
sì,
qualcosa che resta
uno
fuori.
dovrebbe considerare dove va la maggior parte degli
Però mi
episodi, ma
sembra un
capisci che diventa una
calcolo anche
roba,
fin troppo complicato per quello che
diventa
dobbiamo
complesso.
fare.
Andiamo a finire, c'è Gianmarco che ci dice The Last of Us, Beef Extraordinary, Erika dice, ce ne dice un
Troppi
po',
titoli.
troppi titoli, però cita anche di quelli tra quelli non citati, cita Deadlock, The Big Door Prize e Drops of God, che io alla fine ho visto due episodi, proprio non mi interessava, sai che sono
Sì.
astemio, proprio
Sì,
non mi
sì, sì, sì.
interessava.
Giulia tira fuori Irma Vep, che però era dell'anno scorso.
Non lo so, secondo me era solo brutta, ma detto
No, no, era
questo,
dell'anno
a
scorso.
te
Secondo me Irma Vep, Shrinking
era
e
piaciuta molto
Andor,
Irma
anche
Vep.
Andor era dell'anno scorso. Sì.
Andor.
Sì. Era in classifica l'anno scorso, Andor.
Era in classifica l'anno
Sì,
scorso, ok.
Nicole, primi tre posti, The Last of Us, The Diplomat, Daisy Jones and the Six.
Che comunque, guarda che tu l'avevi bistrattata, ma Daisy Jones si è tirata dietro i suoi estimatori, comunque.
Inguardabile, proprio
Ma che cosa dici?
un
Ma per
polpettone
cortesia!
indigeribile, un
Ma per
polpettone
cortesia!
indigeribile.
Ma non è vero per niente.
Sì, sì,
Anzi,
sì,
la
sì, sì.
ricordo con grande affetto, la ricorderemo così, come
Esatto,
bisognava.
come una tua zia che ti dava la mancia a Natale e poi non vedevi per il resto dell'anno. La ricordi con grande
Esatto,
affetto.
esatto.
Va bene, va bene.
Bene.
E se non ci siamo, Castelli, possiamo concludere qui la quarta stagione di Salta Intro con un po' di
Sì,
friccicorino.
tu,
Ovviamente, dimmi,
no,
dimmi.
tu avevi detto qual è la cosa migliore che dobbiamo aspettare
Ah, sì.
dall'estate, e purtroppo, cioè, in realtà dipende come guardate le cose, perché è già andata, cioè la seconda serie di
Seconda.
The Bear, che esce
Il
il
16, 16
16
agosto su Disney
agosto
Plus.
su Disney Plus, che io mi sento di non consigliare di più, non l'ho ancora finita, me la sto centellinando anche proprio per una questione di gusto e di gioia, e la trovo straordinaria, per cui consigliatissima, e poi non è che escano cose clamorose da qui alla fine, quindi anche se non ci siamo noi, penso
Ma
che
sì.
ce la fate,
Sì,
penso
anche
che ce la
secondo me,
fate,
se invece
sostanzialmente.
sentirete, pensate di poter sentire nostalgia per queste due voci così armoniose che ben si sposano insieme, noi Salda Intro Plus lo continuiamo fino a fine luglio, credo intorno al 24, quindi ancora un altro 3 settimane abbondanti. Ci trovate quindi su Patreon oppure su Spotify, in entrambi i casi in abbonamento. E niente, amici.
Io credo che in Salta Intro Plus metteremo un po' dentro anche le cose che normalmente faremo
Vabbè,
qui, cioè
sì,
sono
certo, sì.
news grosse, qualche serie nuova che parte, la spariamo tutta dentro lì. Quindi se vi
Assolutamente.
manchiamo, fate sta prova di un mese e vedete se vi piace.
Esatto.
E E direi niente, basta.
Basta, fate la delle buone per ferie.
Il prossimo, la domanda per il prossimo salta intro è: come sono andate le vacanze?
Esatto. Proprio temino delle elementari. Dove sei andato in
futuro,
vacanza?
La domanda per il futuro è che, a cui non potete rispondere adesso, che è una cosa che trovo eccezionale, bellissima sì. Questa cosa. E vabbè, comunque insomma ne riparliamo. Dai.
Va bene, ci risentiamo verso settembre, fine agosto, settembre. Sì, sì. Sì. Va così. Bene. In allegria, okay. In allegria. Ciao.
Ciao.
Salta intro. Il podcast di Serial Minds.